Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 49. L'apoteosi di Eracle. La taciturna e bellissima Iole, prigioniera di guerra di Eracle, entra a Trachis insieme alle altre schiave. La principessa schiava è, pare, destinata a diventare la concubina di Eracle, e Deianira, la legittima consorte dell'eroe, trema al solo pensiero di perdere l'amore del marito. Ella è solamente preoccupata di questo. Ha sempre saputo che Eracle attira belle giovani ed è da queste a sua volta attratto. Non teme Iole, né la disprezza per la sua entrata in scena. Deianira teme che Iole o una successiva nuova fiamma possano farle perdere per sempre l'amore di Eracle. Ovidio immagina lo stato di scoramento che pervade Deianira e lo trascrive nelle Eroidi. Ti leggo un brano di questa immaginaria lettera che Deianira non spedirà mai al marito. Davanti ai miei occhi è ora condotta una concubina straniera e non riesco a nascondere quello che soffro. Tu non hai permesso che non la si guardasse. Sfila, prigioniera, in mezzo alla città e i miei occhi sono costretti a guardarla anche se non vogliono. E non viene con i capelli disordinati, secondo l'uso delle prigioniere, confessando con il volto la sua sorte, ma avanza, facendosi notare da lontano per la profusione di oro, tanto è adornata. Guarda il popolo dall'alto, così da far pensare che Eracle sia stato vinto, che Ecalia sia ancora in piedi e viva ancora Eurito, il padre suo. Forse una volta scacciata a me l'etolide Deianira e deposto in nome di concubina, lei diverrà anche moglie e un Imeneo infamante unirà i corpi impudichi di Iole e di Eracle. Al pensiero mi sento venir meno, un gelo mi scorre per le membra e la mano inerte mi resta abbandonata in grembo. Molti anni prima, pare un'eternità, salvata dall'assalto del centauro Nesso grazie ad una freccia avvelenata scoccata da Eracle, Deianira, seguendo le indicazioni del centauro morente, ha raccolto il suo sangue in un contenitore. L'infame creatura le ha raccontato che insieme ad altri ingredienti il suo sangue si trasforma in un portentoso filtro d'amore. Lei, ingenua, gli crede ed esegue quanto ordinato. Non si avvede che il sangue raccolto dalla ferita procurata dalla freccia avvelenata è sangue mischiato alla bile dell'idra di Lerna. Questo rende le frecce di Eracle mortali al minimo graffio e rende il sangue di Nesso un altrettanto implacabile veleno. L'ultima frase pronunciata da Nesso contiene un tranello per Deianira. Se mai un giorno avrai timore che Eracle si voglia disfare di te, ungi con questo potente filtro la sua camicia e sarai certa che non amerà mai più un'altra. Ora si comprende che quel filtro impedirà ad Eracle di innamorarsi di un'altra donna, in quanto lo condurrà a morte certa. Deianira porta un nome nefasto, il cui significato Eracle ha deciso di ignorare. Deianira infatti significa colei che distrugge il marito, un nome che reca in sé un crudele destino. Ma Eracle, cui una volta fu vaticinato che nessun essere vivente sarebbe mai riuscito ad ucciderlo, sceglie, come ti dicevo, di considerare quel nome nefasto come una pura coincidenza. Per riconquistare e tenere per sempre legato a lei Eracle, Deianira decide di trattare con quello che lei crede essere il filtro d'amore del centauro una tunica per sacrifici, che Eracle, nei riti che sta compiendo fuori città, sicuramente vorrà indossare. Piena di speranza, unge lei stessa la tunica e con attenzione ricopre ogni singola piega col mortale veleno. La appende per farla asciugare. Nota che c'è un filo di cucitura che sporge in eccesso della tunica. Lo strappa e lo getta a terra. Piega la tunica e la consegna a Lyca, il quale dovrà, con tutte le accortezze del caso, portarla ad Eracle. Finalmente sola, stanca ma speranzosa, Deianira si distende su una panca della terrazza del palazzo. Il sole sta sorgendo e si vuole godere l'alba come auspicio di una nuova vita con Eracle. Il suo sguardo vagabonda sulle terre che piano piano vengono percorse dai primi raggi del sole. Solo il caso la fa assistere ad un fatto prodigioso, carico di tristi presagi. Come un raggio di sole raggiunge il filo staccato dalla tunica e abbandonato per terra, questo emana una schiuma rossastra e prende fuoco. Quel tenue filo pare non consumarsi e spegnersi mai, nemmeno quando Deianira cerca di soffocare le fiamme con i sandali. Atterrita, guarda quel filo di lana che continua e continua a bruciare. Alza lo sguardo verso i monti, dove Eracle sta in quel momento sacrificando agli dèi. «O dèi, aiutatemi! Che cosa ho fatto?» si domanda inquieta. Invia veloce un messaggero per avvisare Eracle di non indossare quella camicia, sperando che non sia già troppo tardi, e giura a se stessa che non sopravvivrà al marito se il peggio dovesse accadere. Eracle, sul monte Eta, attende che arrivi Lyca con la bianca tunica necessaria per officiare il sacrificio di ringraziamento a Zeus. Il messaggero giunge appena in tempo prima del sorgere del sole ed Eracle, senza alcun sospetto, la indossa in fretta e si appresta al rito. Non appena il primo raggio di sole tocca e riscalda la stoffa della tunica, questa inizia ad ardere e a bruciare il corpo di Eracle. L'eroe cerca di strapparsela di dosso, ma pare incollata alle sue carni. Il sangue del centauro Nesso, avvelenato dalla bile nera dell'idra di Lerna, avrà la meglio su Eracle. Il nostro eroe impazzisce di dolore e scaraventa il povero linguacciuto messaggero Lyca giù dal monte. Deianira, cui è giunta la notizia di ciò che sta accadendo sul monte Eta, decide di porre fine alla propria esistenza. Sofocle ci racconta come saluta, carezzandoli, gli oggetti che sono stati testimoni dell'amore con Eracle. Poi la disperata si stende sul letto coniugale, si spoglia e si conficca nel fianco una spada. Il sofferente Eracle viene condotto a casa. Vuole punire la moglie che gli ha inviato una camicia avvelenata. Quando viene a sapere della morte di Deianira e scopre l'astuzia del centauro Nesso e dell'inganno perpetrato a sua moglie, in cuor suo la perdona. L'eroe comprende ora finalmente il suo destino, che contiene un vaticinio di morte. Nessun essere vivente potrà uccidere Eracle. Significa che solo un morto sarebbe riuscito a prenderne la vita. Nesso, calcolatore, morto molti anni prima, ha architettato l'uccisione del suo uccisore. La vendetta di Nesso giunge direttamente dall'aldilà. Ripreso il possesso di sé, pur con le carni in fiamme, con calma Eracle ordina che gli sia costruita una pira su cui ha intenzione di stendersi. La forza di Eracle ora si manifesta anche come forza d'animo e autocontrollo nella sofferenza. Sulla cima del monte Eta, nel prato che si trova sulla sommità, dove l'erba non viene mai tagliata, viene eretta da Illo stesso la pira per il padre. Eracle vi dispiega sopra la pelle del leone di Nemea e ci si stende. Ordina al figlio di accenderla, ma per Illo questo è troppo. Si rifiuta. Eracle otterrà questo favore da un pastore, un certo Peante, che accetterà l'incarico, ordinando al figlioletto di accendere la pira. In cambio di questo favore, questo giovane riceverà in dono l'infallibile arco, la faretra e le frecce di Eracle. Il giovane figlio del pastore è Filottete, le cui frecce scagliate proprio con quell'arco permetteranno agli Achei di conquistare e mettere al sacco Troia. Lo stesso Paride perderà la vita grazie ad una di quelle frecce. Illo, che nello stesso giorno diviene orfano di entrambi i genitori, obbedirà all'ultimo comando del padre. Sposerà Iole. Così verrà data vita alla popolazione degli Illiri. La pira che arde viene colpita da delle folgori improvvise ed Eracle viene trasportato in una nube di fuoco verso il cielo, mentre tutto all'intorno l'aria rimbomba di tuoni. Nei giorni successivi, tra le ceneri, verranno inutilmente cercate le ossa del semidio. L'apoteosi di Eracle, che dà il titolo a questo episodio, significa proprio questo: il divenire divinità di Eracle. Eracle sulla pira perde la sua parte mortale. Nessun essere umano lo vedrà più, in quanto Eracle ora abita con gli altri dei nell'Olimpo. Perduta la sua parte mortale, Era depone le armi contro Eracle e addirittura lo accoglie come figlio nell'Olimpo e gli dà in sposa la figlia Ebe. In quanto salito al cielo nel solstizio d'estate, ovvero nel momento in cui i giorni, che si sono fino a quel momento allungati, ora cominciano ad accorciarsi, Eracle diviene il portiere del cielo e mai si stanca di montare la guardia ai cancelli dell'Olimpo. Il suo momento preferito è al tramonto, quando Artemide torna dalla caccia. La accoglie sorridendo e la aiuta a scaricare le prede del cocchio. Ogni tanto la rimprovera, col dito indice alzato in aria, se trova delle capre selvatiche o dei cerbiatti. Scocca le tue frecce contro i cinghiali che danneggiano i campi e sradicano gli alberi da frutto, o contro i tori uccisori di uomini, o contro i leoni, o contro i lupi. Ma che male fanno le capre e i cerbiatti? Mentre l'Eracle immortale banchetta alla tavola degli dèi, tuttavia, la sua ombra mortale vaga nel Tartaro, fra gli altri pallidi morti, con l'arco teso e la freccia incoccata alla corda. Passando sopra la spalla, una cinghia gli attraversa il petto, decorata con terrificanti scene di caccia al leone, all'orso e al cinghiale, e scene di battaglie e di massacri. Può darsi che ti senta triste in questo momento per la morte di Eracle. Ti voglio dire qualcosa che ti tirerà su. Ti ho raccontato solo il suo ultimo capitolo, saltandone molti in mezzo. Cerca di rallegrarti perciò, perché Eracle è come il prezzemolo in cucina, non manca mai. Lo ritroveremo di nuovo in mille altre avventure. Spero che questo complesso ciclo di puntate ti abbia interessato. Ci sentiamo presto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.